O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo e ti esprimiamo tutta la nostra riconoscenza perché siamo ammirati dello zelo che tu hai infuso nel tuo apostolo Paolo, del suo desiderio di far conoscere la verità del tuo amore. Vorremmo anche noi essere presi da questo entusiasmo, vorremmo anche noi vibrare di questo amore grande e struggente per la verità. Per questo ti preghiamo di accendere in noi il nostro cuore e di toccare tutti i precordi del nostro spirito. Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore Gesù, perché noi vediamo in San Paolo tutta l'opera che tu sei capace di compiere nel cuore dell'uomo, come il tuo amore riesce a trasformare, come la tua risurrezione riesce a rigenerare, a far crescere la nostra umanità fino a raggiungere il livello più alto. Grazie perché tu sei venuto proprio per questo, per trasformarci in uomini nuovi, per trasformarci in figli, per renderci entusiasti della gloria del Padre. Tu hai detto: mio cibo è fare la volontà del Padre, io e il Padre siamo una cosa sola, e noi vediamo in San Paolo come tu, operando nel suo cuore, lo hai reso talmente simile a te, che egli potrebbe dire le stesse cose. E lui stesso dirà: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Sei tu che, vivente in lui, hai provocato questo entusiasmo, questa forza, questo desiderio di bene che lo ha spinto verso i lontani, verso tutti. Ti ringraziamo, Spirito Santo, perché tu operi in maniera prepotente, forte. Tu sei veramente Spirito Creatore. Noi crediamo nella tua presenza viva nel nostro cuore, nella nostra vita, nella tua Chiesa, nel mondo intero. Ti chiediamo di operare ciò per cui sei stato mandato, di non esitare a infiammare i nostri cuori, a rinnovarci totalmente. O Maria, noi vogliamo pregarti perché il tuo desiderio, il tuo ardore vorremmo che toccasse anche i nostri cuori, il tuo desiderio che ti ha spinto verso Elisabetta, che ti ha spinto a prenderti cura degli apostoli del tuo figlio, ti spinga a prenderti cura anche di noi, a infiammarci del tuo stesso ardore, del tuo stesso amore, e a intercedere continuamente perché la nostra vita sia veramente trasformata. Amen. Siamo dunque arrivati al versetto 16 e siamo arrivati, potremmo dire, ad Atene. Finalmente, mamma mia, gira, arriviamo ad Atene. E ho intitolato questo brano, i versetti che vanno da 16 al 21, magari pensando male, non lo so, spero. Intitolato così: la curiosità degli ateniesi. Quindi, secondo me, ad Atene si incontra più con la curiosità che neanche col desiderio degli ateniesi. Quindi più che col desiderio di verità c'è veramente tanta curiosità. Gli ateniesi, ecco, vediamo un po', quindi dice così: che mentre Paolo lì attendeva, ricordate come era concluso, si era concluso il paragrafo precedente, quelli che accompagnavano fino ad Atene se ne ripartirono con l'ordine, notate bene, non vi consiglio, non è che Paolo dice: ma io consiglierei a Timoteo e Sila di tornare, di venire con me, no, c'è un ordine preciso, quindi San Paolo era capace di ordinare, di dire: no, questi qui, voi siete i miei aiutanti, adesso io ho bisogno di voi, venite qui, tornate, venite con me ad Atene. Quindi con l'ordine per Sila e Timoteo a di raggiungerlo al più presto. Naturalmente deve essere passato del tempo, non è che allora c'era il TGV oppure altre cose più rapide, tipo l'elicottero o giù di lì. per cui ci vuole del tempo. Intanto le navi non è che facessero il percorso sempre, tutti i giorni, e probabilmente Paolo ha dovuto aspettare, se non mesi, almeno settimane, questo è sicuro. Mentre Paolo li attendeva ad Atene, non è che era lì e diceva, girava i pollici e si fece delle buone lezioni della Bibbia e si dedicò alla vita contemplativa ritirandosi in un eremo sul Pireo, no, non l'ha fatto. Si dice che fremeva nel suo spirito al vedere la città piena di idoli, non stavo più dentro nella pelle, se mi immagino questo Paolo che vede tutti questi idoli dappertutto. Ecco, a quel tempo, pensiamo che Atene a quel tempo non era una grande città, era finito lo splendore di Atene, no? Era veramente l'Atene di Pericle, l'Atene dei classici, dei filosofi, di Socrate, Platone, Aristotele, eccetera, di Lisia, Demostene, era l'Atene della decadenza, ormai qui siamo Atene del secondo dopo Cristo, siamo nell'Atene che non è più la grande città, ormai Roma l'ha conquistata, anche se in realtà la Roma che ha conquistato Atene in realtà è stata la stessa conquistata dalla cultura di Atene, ricordate il famoso distico Roma capta ferum victorem cepit et ostem, quindi la Roma che è stata capta, Grecia capta ferum, scusate, la Grecia ormai conquistata ha conquistato a sua volta il cielo nemico, ferum ostem, e è stata una conquista non dei romani ma della Grecia. Quindi, ebbene, dicevo che Atene era una piccola città, ma era un centro universitario in cui si trovavano persone provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo, era quindi un centro di cultura, è rimasta la capitale culturale del Mediterraneo, un luogo significativo dal punto di vista culturale ma anche della ricerca religiosa. Atti 16 rimane veramente un passaggio molto importante. Questo versetto Luca ci fornisce già il primo spunto e ci fornisce anche l'ottica con cui introdurci nella missione che Paolo compirà ad Atene. Comincia proprio con questo fremere di Paolo a vedere la città piena di idoli. Paolo dice, ma io non posso resistere. Non posso tollerare che questa gente viva in questa ignoranza così abissale, bisogna fare qualcosa, cosa fare per questa gente? E quanto qui avviene è di nuovo una situazione esemplare per narrare l'incontro con la religione e la cultura pagana. Quindi fa vedere che Paolo, cioè quello che lo spinge non è un desiderio di madre, vediamo un po' di conciliare, vediamo un po', tutte le religioni sono buone, tutto sommato si tratta di intenderci, guardate che c'è un po' questo irenismo oggi, da una parte il dialogo interreligioso rischia di diventare una specie di sincretismo dove tutto va bene, l'importante è che qualcuno crede in qualcosa, questo non tutte le religioni si equivalgono, cioè come dire, ricordiamo che tutte le religioni, io immagino un po' questa cosa così, tutte le religioni se sono oneste, se esprimono una onesta ricerca di verità, certamente sono da rispettare ed è un po' come immaginiamo, se voi salite su queste cime, queste cime intorno, un po' da tutte le parti voi vedete il Cervino, no? Andate verso il bacino del Monte Avic, salite un po' su, in alto, verso quando si arriva verso, credo sia un punto dove si vede bene il Cervino, poi salite sopra il qui la testa di Comagna, vedete di nuovo il Cervino in fondo, poi andate verso Tornova, Tournanche, lì vedete a un certo punto, c'è un punto dove Bernay si vede il Cervino, poi giri una svolta, arrivi quasi tu a Tornova, vedi ancora il Cervino anche lì, poi vai ad Antei, c'è un punto in cui arrivi, c'è il Cervino, però quando tu arrivi al Duca degli Abruzzi, cioè su al, come si chiama, al rifugio che c'è su, lui dice, ecco, solo sul Cervino. Potremmo dire che tutte le religioni in qualche maniera cercano in qualche maniera la verità e la vedono più da una parte più dall'altra, ma quando tu arrivi a Gesù Cristo tu sei sul Cervino, cioè è un'altra cosa, cioè un conto è vederlo da diverse angolature, un conto è esserci su, non so se ho reso l'idea. Cioè, per cui esiste una verità ed è comunque il Cervino che tu stai cercando, no? Così, no? C'è questa grande montagna e le religioni sono un po' i vari luoghi da cui tu cerchi di osservare questa grande, però c'è il momento in cui tu arrivi sulla montagna e Gesù Cristo ti ci porta su. Cioè, sicuramente è un'immagine un po' ingenua, se volete, però intanto può dare l'idea, no? Dove tutti stiamo cercando, tutta l'unica verità, e quindi è rispettoso, è il percorso e va rispettato, però attenzione che non è come essere sul Cervino, che è un'altra cosa. Per cui noi dobbiamo avere vergogna di dire, ma noi non siamo semplicemente coloro che cercano la verità, cerchiamo di vivere la verità, ma la verità ci è stata data, quindi siamo arrivati sul Cervino e poi certo dobbiamo scappinare per arrivare su, perché quando tu sei arrivato comunque all'Orion Day, che non lo vedi tu, che dagli Abruzzi si chiama anche l'Orion Day, allora quando tu arrivi su, lì non sei ancora arrivato, c'è ancora un bel pezzo da arrivare, c'è ancora, che so, il Colle del Leone, poi devi andare su ancora e poi arrivi su fino al Cervino. Ecco, allora dicevo che è interessante qui vedere questo Paolo che non può sostenere questa visione, questa situazione, fremeva, ecco, questo fremeva nel suo spirito al vedere la città piena di idoli. Io è veramente lo zelo per il Signore, no? Lo zelo per la verità. E cosa faceva? Però, come sempre, non è che Paolo disse adesso batto in tromba, vado, faccio un po' come Gedeone che distrugge l'idolo, che oppure faccio come ha fatto Daniele, eccetera, no. Discuteva frattanto nella sinagoga con i giudei e i pagani credenti in Dio. Ancora una volta i credenti in Dio, cioè i devoti, i proseliti della porta, come li abbiamo chiamati, no? Quindi questo nel frattempo comincia da lì, ecco, si parte sempre da lì. Comincia a frequentare la sinagoga, incontra i giudei, incontra i proseliti, però nel tempo libero va anche all'agorà, non rimane solo lì, non si accontenta di quello, comincia a cercare un confronto, comincia a parlare, comincia a dire delle cose, eh? Infatti vedete che dice va da questi e ogni giorno sulla piazza principale con quelli che incontrava. Quindi andava a fare rompiscatole con tutti, non è che diceva vabbè alla fine chi me ne frega, io comincio da questi, certo, prima cominciamo dai vicini, ma nel frattempo esistono talmente tanti lontani che, anche perché questa gente sembra veramente interessata, no? Quindi nel tempo libero cosa fa? Va, entra in contatto con la gente che parla di filosofia, soprattutto. Allora le scuole che erano in voga, erano quelle più diffuse, erano le scuole di Epicureo e la scuola stoica. E è interessante anche qui, vedete che subito dice, anche certi filosofi epicurei e stoici discutevano con lui. Quindi c'è questa discussione con quelle che era l'intelligenza di allora, i filosofi di allora, o che in qualche maniera ci interrogavano sul senso della vita, questi si interrogavano seriamente sul senso della vita. E alcuni dicevano, e qui però vedete subito la supponenza, no? L'intelligenza che dice ma cosa vuole questo provinciale? Questo qui parla il greco come un cane, cioè, sinceramente no. Paolo era stato educato a Tarso, con Tarso c'erano delle scuole filosofiche di primo ordine, Paolo parlava il greco, ma sicuramente non parlava il greco dotto è come uno che parla un contro chi parla l'inglese della City, un contro chi parla l'inglese che so dei sobborghi, oppure quando ho imparato facendo il commercio, insomma, no, penso, io lo so, io non lo conosco l'inglese, per me è uguale, però se riesco a distinguere quello che parlano gli indiani, che francamente, già quando mi sento parlare francese, gli indiani, noi abbiamo dei foyer in India, non riesco a capire il francese che parlano, e credo che quelli fanno fatica anche gli altri a capire l'inglese che parlano in India, perché hanno tutto un modo abbastanza complicato. Allora, dicevo che questi cominciano a dire cosa, alcuni dicevano, cosa vorrà mai insegnare questo ciarlatano? Complimento, no? Non so cosa dice la traduzione lì, la nuova. Ciarlatano, uguale, ciarlatano. Ma è curioso però, c'è un termine che però non è ancora peggio di ciarlatano. Letteralmente, il versetto 18, vuol dire cornacchia. Cosa vorrà questa cornacchia? Cioè uno che gracchia, 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 ma dentro vuoto, vuoto, vuoto. Quindi, una parola significativa che di per sé voleva dire, se voi andate sul dizionario greco, trovate anche il significato, è anche mendicante. Cioè uno che becca qua e là, no? Che becca qua e là qualche parola, un po' di becchime qui, quindi viene, tic-tac, imbastisce dei discorsi, annusa un po' di stoicismo, un po' di epicureismo, li mette insieme, fa un bel fricandò, un mischio, fa un, come si chiamano quelli che fanno shhh, è un frullato con dentro tutto, no? E quindi uno che becca di qui, becca di là, ma quindi uno che mette insieme qualche cosa, qualche discorso per sopravvivere, ecco, insomma, questa è l'idea, no? Questo qui deve essere un chiacchierone che va in giro per sbarcare il lunario a fare dei discorsi per attirare la gente per poi farsi mantenere, insomma. Allora ci decifravano parecchi, ricordate il famoso incontro con Traiano, con un tale che è arrivato tutto parfaddato, si chiede di vedere l'imperatore, no? E allora l'imperatore gli dice, ma chi sei? E lui risponde, non dubides, filosofus sum, non vedi? Sono un filosofo. E Traiano gli rispose, palium et barbam video, filosofum non un video, vedo il paglio, vedo il mantello e la barba, ma non vedo ancora il filosofo. Allora stiamo in giro un po' questa gente che con barba, mantello eccetera, poi lui era anche breve, barba, tutto quanto, oh guarda questo qui deve essere uno dei soliti che vanno in giro, che per sbarcare il lunario imbrogliano di qui, raccontano di là, boh, quelli che non so, Magotelma, no? Oppure queste cose di genere. Sì, perché c'è una sala di questo tipo, ecco, l'hanno preso per Magotelma, diciamo così, per dire il disprezzo, no? A quei figurati, loro, professori universitari, gente studi, cultura, questo qui viene qui, comincia a ciarlare di questo, a raccontare di là, a parlare di cose profonde. Cosa ci fa qui questa cornacchia? Ecco, tra le etichette che appiccicavano a Paolo c'è quello di annunciatore di divinità straniere. In effetti, cosa dice Gesù? Notate bene, altri dicevano, sembra essere un annunciatore di divinità straniere. Perché? Perché, bisogna leggerlo nel greco perché è curioso la cosa, perché dice annunziava Gesù e l'anastasis, in greco è l'anastasi, cioè noi diciamo Gesù e la risurrezione. Ora Gesù e anastasis, Gesù e anastasis vengono interpretati come una coppia di dei. C'è la dea Anastasis e il Dio Gesù, non so se l'ho spiegato, Per loro sono due stranieri, cosa vengono qui a spiegarci, a indicarci? Quindi vengono solo una coppia di dei, il dio maschile e la dea femminile, marito e moglie, no? Come c'era le diverse divinità che erano maschile e femminile, questo qui è un altro, uno di tanti ciarlatani, arriva dall'Egitto, arriva da tutte le parti, questo qui chissà da dove arriva, viene a parlarci di Anastasis e di Gesù. Atene a quel tempo, dicevo, era una città non solo colta, ma anche estremamente religiosa. Non mancavano statue, altari, riti, culti e tutto un apparato di ricerca religiosa. E quindi non c'erano, non è che fosse una città solo superstiziosa, c'era una religiosità, certamente tanta superstizione, ma c'erano anche leggi molto severe che impedivano l'importazione di nuove religioni. Per questo che Gesù, che San Paolo vedremo, è molto prudente, lo vedremo poi nella prossima riflessione, è molto prudente perché dice non sono venuto ad annunciarvi delle divinità nuove, quello che vi dico, ho visto che voi avete un Dio ignoto, del suo tutto parlando di questo. Si tutela un po', cioè, visto che voi avete il Dio ignoto, cioè questi qui erano un po'. Sì. Avendo tante divinità, voi capite, questi dicevano, ma va bene, abbiamo venerato le divinità del cielo, della terra, del suolo, del sottosuolo, quelli che sono in alto, quelli che sono in basso, quelli dei fiumi, quelli dei laghi, poi esistono quelli dei mari, poi esistono i ruscelli, insomma, di tutto. Noi avevamo lasciato via qualcuno, magari perché qui si arrabbia, ma mettiamone uno che non conosciamo, al Dio ignoto un po'. A buon conto non si sa mai, quindi cosa questi incavoli, si mandi giù poi dei fulmini. Noi, quelli che conosciamo li veneriamo, quelli che non conosciamo facciamo uno che è ignoto e così siamo a posto. Ci tuteliamo contro ogni. Quindi è importante che cosa sta succedendo. Quindi, allora dice qui. Questo perché presolo con sé. Lo condussero sull'Areopago e dissero, possiamo dunque sapere qual è questa nuova dottrina predicata da te? Cose strane per vero ci metti negli orecchi. Desideriamo dunque conoscere di che cosa si tratta. Tutti gli ateniesi, infatti, e gli stranieri colà residenti, non avevano passatempo più gradito che parlare e sentir parlare. Già qui si dice lunga, capite? Cioè, qual è il passatempo degli ateniesi? Stare in piazza a discutere del più, del meno, del per e del diviso. Cioè, aria fritta, tutto il giorno, e non c'era passatempo più gradito, quindi. Per questo qui succedeva i tempi di Socrate e di Platone, potete immaginare qui ancora. Ora, l'Areopago a cui Paolo si rivolge non è la collina di Ares, che si trova a sud della Gorà, ma è il consiglio dell'Areopago che governava la città, quindi che riuniva i membri nominati a vita, che erano uomini di levatura morale indiscussa, di grande notorietà, non erano mica gli ultimi arrivati, quindi gente che erano istruiti. Questa assemblea aveva il compito, questa che veniva chiamata appunto l'Areopago, questa assemblea aveva il compito di vegliare sulla scienza, sulla retorica, sulla filosofia, sull'educazione in generale, quindi era un po' come il consiglio dei sapienti, no? Quindi lo convocano per dire, vogliamo un po' vedere, visto che parli tanto, hai qualcosa di nuovo, qualcosa, che cosa, vogliamo discutere con te di queste cose. Nelle sale dell'Areopago Paolo dovette comparire non come in un processo, come era stato per Socrate. Infatti Luca qui non dà l'impressione di un'accusa o di una difesa, non ci dice che Paolo fu accusato, ma di una discussione qualificata. Non so che idea avevate, ma spesso si rappresenta Paolo nell'Areopago come se Paolo fosse, che so, nella piazza pubblica e sta discutendo con quelli che sono lì. No, Areopago come dire, il Parlamento dei Sapienti, chiamiamolo così, un luogo dove questi che erano un po' l'intelligenza della città, i maggiorenti, potremmo dire i professori delle pontificie università di allora e delle altre non pontificie, si ritrovavano per discutere, per confrontarsi sui temi che contavano allora, capite? Quindi è un po' questo. Tanto perché qualche volta noi abbiamo davanti anche dei quadri, no, delle illustrazioni anche sulle nostre Bibbie, oppure dei pittori che hanno descritto questa scena, anche perché è una scena che si presta molto bene, no? Una scena classica con il Partenone sullo sfondo, con tutte queste cose qui. No, in realtà niente di tutto questo, accediamo, siamo piuttosto in un salone, in una sala, è una sala di persone qualificate, questa assemblea che appunto avevano il compito di vegliare la scienza, la retorica, la filosofia, l'educazione, eccetera. Nelle sale dell'Areopago quindi Paolo compare proprio per una discussione. E questa assemblea convoca Paolo per capire meglio cosa dice quest'uomo che la gente qualifica come cornacchia. Sarà una vera cornacchia o sarà un vero sapiente, capite? Dunque non è nemmeno una chiacchierata informale. E quindi è interessante vedere appunto un po' come Paolo si mette in discussione, come è capace di mettersi in discussione con questa gente. Non è che lui si sottrae dicendo ma veramente io non sono al vostro livello, non sono qualificato, no? Quindi è importante capire. Ora, il discorso che Paolo farà poi all'Areopago ha fatto versare fiumi di inchiostro agli esegeti, perché è il principale discorso rivolto alla cultura pagana. E poi, siccome in Prima Corinzi 1.11 Paolo dice di essere arrivato a Corinto per annunciare solo Cristo crocifisso, allora parecchi interpreti, parecchi esegeti hanno sottolineato che il discorso dell'Areopago è stato un fiasco, un esempio di come non si deve parlare e che Paolo ha dovuto cambiare completamente registro. Ora, questa interpretazione secondo me non è attendibile, non è vero, perché la prima lettera ai Corinti è stata scritta con intenti diversi da quelli di Luca. Luca sta scrivendo una cosa, Paolo ha scritto la lettera ai Corinti con un altro tipo di intenti. Qui siamo negli Atti degli Apostoli, siamo alla prima lettera ai Corinti. Perché questo scontro con l'Areopago non esce, da questo scontro Paolo non esce sconfitto, ma piuttosto è sconfitto il paganesimo che è incapace di afferrare l'importanza e la profondità dell'annuncio evangelico. Non so se vi ricordate, ma Paolo mette in parallelo con Pietro, mette sulle labbra di Paolo, Luca mette sulle labbra di Paolo tre grandi discorsi. In tutto gli Atti degli Apostoli sono 8 discorsi di Pietro, 8 discorsi di Paolo, ma i grandi discorsi sono 3. Quindi c'è una specie di par condicio, no? 8 a uno, 8 all'altro, poi 3 grandi discorsi, ecco. E il primo ad Antiochia, alla Dioca di Pisidia, di fronte ai giudei, un bellissimo discorso in cui Paolo fa un po' la sintesi della Bibbia. Poi il secondo è nell'Areopago di fronte ai pagani, lo vedremo, e il terzo discorso è a Mileto con gli anziani della chiesa di Efeso. Sono i 3 grandi discorsi che troviamo. E ognuno di questi discorsi ha un suo taglio dipendente dall'uditorio che Paolo ha di fronte. Tutti e 3 questi discorsi hanno un preludio, un corpo centrale e una parte finale. E poi nella prigionia di Paolo ci sono 3 apologie del suo operato, anche lì il numero 3 è un numero importante, un numero biblico. La prima apologia è quella con gli abitanti di Gerusalemme, lo vedremo, Atti 22, e poi un'altra di fronte al procuratore Felice, Atti 24, e un'altra di fronte al re Agrippa e a Berenice, sua moglie, Atti 26. Quindi 3 grandi discorsi, 3 apologie. Questo discorso di Atene quindi va capito nel contesto dell'opera di Luca, che è costruita con accuratezza. Luca era un grande scrittore, era un grande narratore, quindi ha scritto tutti questi discorsi e queste apologie in maniera ben precisa, tutto ben ordinato. E quello che però mi interessava sapere, mi interessava sottolineare adesso, è che è interessante domandarci chi sono gli interlocutori di Paolo, questi qui, questi professori, chi sono gli epicurei. Quando uno dice tu sei un epicureo, adesso capite che non è esattamente quello che diceva la filosofia, cioè per noi epicureo è diventato sinonimo di gaudente, no? E stoico è diventato sinonimo di uno che soffre in maniera impassibile. No, questo soffre in maniera stoica, è stoico di fronte al dolore, no? Non è così? Ora bisogna integrare un po' queste cose, perché alla fine noi abbiamo estrapolato dalla filosofia epicurea e dalla filosofia stoica due concetti che poi non sono così importanti e li abbiamo fatti diventare il tutto. Ora, potremmo dire che invece gli stoici e gli epicurei erano gli specialisti dell'etica e rappresentavano due scuole filosofiche che erano le più vive dell'epoca, come vi dicevo prima, erano le due scuole principali, che ha fatto veramente scuola per molto tempo. Il discepolo di Epicuro trovava il suo piacere, nel piacere la somma felicità, però bisogna stare attenti, il piacere non coincideva nel godimento dei sensi, ma era un'altra cosa. Chi erano gli epicurei? Erano coloro che trovavano il piacere nello spirito, nella pratica della virtù, è lì il vero piacere. Capite che è diverso da quello che pensiamo noi di epicureo, no? Epicureo pensiamo a uno con costumi morali discutibili, ma questo è un epicureo, guarda, disgraziato, è un porcellone, ecco. Assolutamente, no. La ricerca della felicità, se voi leggete i testi di Epicuro, sono veramente splendidi, ti fanno riflettere, sicuramente sono molto vicini a certi testi anche del Nuovo Testamento, certi, ma mancano molte cose, no? Però. Quindi felice è l'uomo che riesce a elevarsi al di sopra delle sue passioni nella serenità perfetta. Il raggiungimento, la meta dell'epicureo era l'atarassia. Il verbo tasso vuol dire soffrire, agitazione, ansietà, era il verbo del mare agitato, il verbo tarasso. Ora, la persona che riusciva a raggiungere questa atarassia, questa serenità di fondo e assenza di affanni, lontano dalle lotte politiche, dai conflitti sociali, dalle preoccupazioni familiari, ecco la felicità. La divinità, secondo gli epicurei, è colei che vive felice, gli dèi vivono felici negli spazi fra i mondi, ma non si preoccupano degli esseri umani. Non bisogna aver timore degli dèi, gli uomini devono liberarsi da questi tipi di superstizioni. Gli dèi non si interessano degli uomini, dobbiamo essere noi felici, loro hanno la loro felicità, vivono fuori, non si preoccupano. Noi invece dobbiamo imparare ad avere un animo equo, una specie di autocontrollo, no? In modo tale da poter... Anche temere la morte non ha senso, dicevano loro. Non vi è futuro per l'uomo, la religione e le idee dell'immortalità non hanno alcuna consistenza. L'uomo è formato di atomi corporei che si dividono e si disperdono nello spazio dopo la sua morte, finita di tutto. Gli stoici invece fanno coincidere il bene supremo nell'obbedienza alla sola ragione, rendendosi indifferenti alle circostanze esterne. Quali sono le circostanze esterne? Il caso, la salute e il dolore. Lo stoico è colui che di fronte al caso, la fortuna o sfortuna, la salute e il dolore rimangono impassibili. Capite? Tutte e due raggiungono l'impassibilità, ma l'uno, la felicità, è nel non lasciarsi turbare da nulla, quindi fuori da ogni passione umana, fuori dalla politica, fuori dalle competizioni. Vivi nascosto. Questo... Lacebiosis era era la sigla, potremmo dire lo stemma, l'acrebiosis, che vuol dire vivi in ascolto, vivi sereno, non lasciarti coinvolgere dalle cose. Ecco, invece, ecco, gli storici fanno coincidere, dicevo, il bene supremo è l'obbedienza alla sola ragione, rendendosi indifferenti al caso, alla salute e al dolore. Soltanto la virtù rende felici. La fatalità che non dipende dalla volontà deve essere sopportata con apateia. Quindi da una parte c'era l'aptarassia, dall'altra parte l'apateia, cioè noi la chiamavamo l'apatia, no? Che non è qualcosa di brutto, ma l'apateia in greco è un'altra cosa, no? L'apatia è qualcosa di, come dire, il passivo, mentre l'apateia era la capacità di reagire, cioè il distacco, vivo il distacco dalle cose. E Dio è l'anima del mondo. Al momento della morte gli elementi si compongono, che compongono l'uomo, si disgregano e ritornano al tutto. E questa era un po' l'idea. Per cui sono persone veramente intelligenti, sono veramente persone che si pongono dei problemi. Il problema è che poi magari si pongono, danno delle soluzioni che sono parziali. La classica coperta corta, chiamiamola così. Quindi quello che farà San Paolo sarà quello di prendere gli elementi buoni che queste persone hanno e cercare di farli arrivare in maniera, a leggerli in maniera diversa, oppure dare una svolta alla lettura delle cose, in modo tale che le cose diventino diverse. È quello che poi vedremo. Però per intanto vediamo come il modo stesso con cui Paolo si comporta ha interrogato questi Gandhi, queste persone qui che potevano dire, ma sì, dai, seguiamo l'opinione di quelli che dicono che sono una cornacchia, dicono no, magari chissà, potrebbe essere che questa cornacchia ha qualcosa invece di buono, che ne sappiamo noi. Per il momento pare che si tratti solo di curiosità, sono un po' incuriositi da questa persona che insiste nel rompere le scatole alla gente sulla piazza, per cui lo convocano per dire vediamo un po'. La spia ce la dice San Luca, perché qui quando dice che gli ateniesi, tutti gli ateniesi e gli stranieri residenti lì non avevano passatempo più gradito che parlare e sentir parlare, cioè erano dei grandi, come dire, chiacchieroni, ecco, delle persone che amavano molto il gossip, chiamavano così, ecco, bla bla bla, ecco, così questo sedersi nelle trasmissioni televisive, come adesso, no? Queste trasmissioni televisive che prendono ore e ore e ore in cui si racconta il nulla, no? Aria fritta, fatta friggere in migliaia di modi, ma sempre fritta e aria, Ecco, quello che è curioso è che Paolo non si sottrae, non dice, boh, voi siete dei fanfaroni, voi siete dei chiacchieroni inutili, io non vengo da voi. Paolo ha il coraggio di esporsi, cioè il suo amore per la verità è così grande, che ha il coraggio di giocarsi, il coraggio di confrontarsi, non si sottrae a tutto questo. Questo penso che sia già una lezione per noi, Quante volte noi preferiamo chiudere la partita di niente, lasciar perdere, magari il mio potrei finire a 2-0, quindi finire male. Cioè Paolo non ha paura di trovarsi con persone qualificate, perché lui stesso si è qualificato. Cioè in fondo il nostro problema, credo, di cristiani è quello di non essere qualificati. Chi di noi ha letto tutta la Bibbia? Poi ci scontriamo con altri che hanno letto la Bibbia magari meno di noi e che ci fanno delle prediche dai giornali scrivendo cavolate di ogni tipo, e noi stiamo zitti perché comunque non avendo da controbattere, cosa vuol dire a questi qui che dopo aver letto tre frasi della Bibbia le mettono insieme e ti fanno un lungo discorso, capite? Dopo trovi in giro libri su Gesù Cristo e sulla Chiesa scritti da sedicenti teologi che si sono autonominati teologi e si sono autoconferiti la laurea, e che però probabilmente non sanno niente. Ecco, credo che sia veramente questo il nostro rischio di non avere il coraggio di esporsi, di giocarci veramente, Inerzia che mi scusa, il Paolo invece ci dà una grande lezione, una lezione coraggio, di confronto, parlare apertamente, dire le cose come stanno, senza paura di finire in minoranza oppure di finire male, perché alla fine è vero che il discorso in qualche maniera sembra finire male, no? Quando dice su questo ti ascolteremo l'altro giorno, ma basta, per oggi basta, quello che si è detto è sufficiente, ne sappiamo abbastanza per capire che forse aveva ragione quelli che ti chiamavano cornacchia, però Paolo non ha paura, si espone fino in fondo. E quindi io credo che di fronte a queste parole anche noi potremmo interrogarci seriamente, dire fino a che punto sono disposto a giocarmi. Sono capace, non tanto con i discorsi, ma a giocarsi anche con la vita. Tante volte sentiamo sparlare o parlare male delle cose di Dio, della Chiesa, e non osiamo dire una parola, facciamo orecchio da mercante e giriamo al largo, no? Abbiamo il coraggio di dire, ma guarda che proprio le cose non stanno così, oppure non mi risulta, non sono d'accordo con questo, no? Penso a un laico come Pier Giorgio Frassati, il quale era disposto anche a finire a botte, su. No? Non era il tipo proprio che era tenerissimo, dolcissimo, no? Perché è finito a... anche in carcere, così poi dopo, quando hanno visto che era figlio dell'onorevole Frassati, del senatore Frassati, volevano rilasciarlo, ma lui ha proibito assolutamente che sia stato rilasciato proprio in vista di questo, no, stanno qui loro, sto qui anch'io, o ci rilasciano tutti, oppure sto qui anch'io, e poi dopo li hanno rilasciati tutti, con tanto di scuse. Qui viene in mente gli Atti degli Apostoli, no? Quello che abbiamo visto appunto che San Paolo ha fatto a Filippi, quando ha detto adesso no, non accetto questa cosa, dovete chiedermi scusa.